l'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
Minuti dopo le 14 in diretta come tutti i giorni qui su Radio Bianconera nell'ora della vecchia signora, l'ora dedicata anche soprattutto a voi tifosi, alle vostre opinioni e chiaramente alla Juventus, ma quella non è una novità, è l'argomento nostro consueto dalla mattina alla sera. Si parla di Juventus, si parla di tante altre cose. Oggi in particolare il mio discorso, la mia puntata comprenderà il tema mercato, perché se ne è parlato abbastanza, si continuerà a parlare da oggi, siamo al poco più di metà marzo, fino a giugno, credo che sarà un po' il tema dominante di questo finale di stagione, anche perché in palio non c'è tantissimo, c'è questo quarto posto che vale tantissimo per le ambizioni di questa stagione, soprattutto per chiudere al meglio una stagione che non è nata con i migliori auspici, ma soprattutto per andare a impostare la prossima in un certo modo. È chiaro che anche il mercato sarà assolutamente condizionato dal quarto posto o meno, perché col quarto posto si farà un mercato di un certo tipo, di un certo tenore. Se la Juventus non dovesse conquistare il quarto posto, intendo chiaramente la qualificazione alla prossima Champions, se non dovesse arrivare, è chiaro che sarà un pochino tutto ridimensionato in vista della prossima stagione, non a livelli di via tutti, repulisti e si rinizia con un'altra rosa totalmente rivoluzionata. Però è chiaro che a fronte di alcuni investimenti studiati per la prossima stagione, se non dovesse arrivare la Champions League, a meno che non ci sia una ricapitalizzazione ennesima da parte della proprietà e dunque di John Elkann, credo che la Juventus dovrà iniziare a fare dei ragionamenti con qualche giocatore in uscita, non tutti, ma probabilmente qualcuno di quelli in uscita, sì. Quindi ragionando sulla Champions League, che invece entra nel vivo, non so se avete visto le partite di ieri sera, questa sera l'Atalanta proverà l'impresa disperata di fare 5 gol al Bayern all'Allianz, sperando di arrivare ai supplementari. In bocca al lupo a Palladino, che però ieri ha parlato, non so se avete sentito le sue parole, punta sull'orgoglio, dice che quella sconfitta in quel modo ha fatto maturare molto anche mentalmente la formazione dell'Atalanta. Speriamo sia così, speriamo di vedere una partita un po' diversa da quella della New Balance Arena, e nella gara di andata, insomma, è stato quasi ingeneroso l'impatto che ha avuto il Bayern Monaco in trasferta contro l'Atalanta. E poi qualche altro accenno di Champions. Ieri sera il Real Madrid, non che ci fossero grossi dubbi, ha dominato contro il Manchester City, che avrebbe dovuto fare 3 gol anche lì per andare ai supplementari, e abbiamo visto com'è andata. Partita condizionata di fatto dal rigore di Vinicius dopo 20 minuti e soprattutto dall'espulsione di Bernardo Silva, inevitabile a quel punto. E quindi, insomma, Real Madrid è già con un passo, è già ai quarti di finale, punta alla finalissima. Forse il PSG tra quelle più in forma che abbiamo visto fino a questo momento, vediamo il Bayern, potrebbe essere una sfida per la finale legata a queste tre, vedremo se ci sarà qualche altra. C'è anche l'Arsenal, zitta zitta quatta quatta, che si è qualificata, sta facendo molto molto bene in Premier, in vetta alla classifica con 9 punti di vantaggio sul Manchester City secondo, ma con una partita in più, quindi di fatto dipende poi dal Manchester City, potrebbero essere 6 punti, comunque un buon vantaggio da gestire in questo finale. Abbiamo fatto un po' la panoramica europea per quel che riguarda la Juventus, per quel che riguarda poco la Juventus, ma soprattutto la Champions League, che non compete più direttamente i bianconeri, compete però la prossima, perché come dicevo diventa fondamentale il traguardo da conquistare in vista della prossima stagione. Cambia tanto, cambiano le ambizioni, cambiano anche le strategie di mercato tra Champions, Europa League eventualmente o altro. Ecco, la Juve non credo che si possa permettere di stare troppo fuori dalla Champions, anche per una questione di bilancio, e come dicevo il mercato sarà ovviamente condizionato dal quarto o dal quinto posto. Perché? E perché è chiaro che gli investimenti andranno di pari passo. Un accenno, uno spunto interessante l'ha dato questa mattina la Gazzetta dello Sport, perché cosa sappiamo noi del prossimo mercato Juventus? Beh, allora, prima cosa, serve una punta. È lì credo che non ci siano grossi dubbi, è lì che rimanga o meno Vlahovic, io credo che in ogni caso sarà un mercato importante per quanto riguarda l'attacco. Perché? È chiaro che se rimane Vlahovic tu un punto fermo ce l'hai già. Se non dovesse rimanere Vlahovic, cosa che non credo che andrà così alla fine, perché per forza di cose il compromesso a un certo punto è la soluzione più favorevole per tutti. Se non sono arrivate offerte a Vlahovic e se la Juventus non ha trovato alternativa a Vlahovic, è chiaro che poi per entrambe le parti in causa, forse il rinnovo di contratto può essere la migliore soluzione. Lo vedremo. Ma al netto di questo, dicevo, se non dovesse rimanere Vlahovic, e sarebbero grossi guai, e la Juve avrebbe bisogno di almeno due bomber di altissimo livello, e non è facile prenderli, e non è facile assolutamente nemmeno prenderli a determinate condizioni. Quindi la speranza è intanto che rimanga Vlahovic, però ciò non toglie che bisogna intervenire, e anche in modo forte e massiccio, sul mercato degli attaccanti. La suggestione, al momento è una suggestione, poi vedremo se diventerà altro, è uno scambio, tra virgolette, tra Colomoni e Jonathan David. Jonathan David che ha convinto fino a un certo punto, Colomoni che ha convinto tanto, insomma nel periodo in cui l'anno scorso si è messo a disposizione della vecchia signora, tanto che la Juve ha cercato poi in qualche modo di trattenerlo, chiaramente non dipendeva da lei. Quindi in questo momento qual è la situazione? Colomoni al Tottenham in prestito dal Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain che là davanti è messo abbastanza bene. Non so se qualcuno di voi ha visto la partita ieri sera. Io l'ho sintonizzato sul Manchester City. Però ecco, mi sembra che là davanti non abbia così tanto bisogno di Colomoni. Anche perché se lo mandi in prestito al Tottenham, evidentemente hai altri che ti possono dare garanzie uguali se non superiori. Questa è la situazione del Paris Saint-Germain, quindi potrebbe essere aperto a un'eventuale soluzione in uscita di Colomoni verso la Juventus. La Juventus potrebbe andare a inserire Jonathan David, questo è lo scenario ipotizzato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Perché? Non tanto come bocciatura, in realtà sì, anche è una bocciatura, ma soprattutto diventa una plusvalenza interessante e vai a sgravarti di uno stipendio molto alto in chiave Juve 6 milioni, che però per il Paris Saint-Germain più o meno è uno stipendio medio-alto, ma neanche troppo alto. Quindi una soluzione interessante in uscita potrebbe essere proprio il canadese, The Canadian Iceman si chiamava, anche se insomma ho visto attaccanti un po' più freddi davanti alla porta, al netto. Stiamo scherzando ovviamente, però potrebbe essere proprio questa soluzione. Jonathan David al Paris Saint-Germain, poi non so se rimarrà o sarà destinato altrove o in vendita in prestito, ed eventualmente Colomoni a Torino. Per la Juventus sarebbe un upgrade, e su questo abbiamo pochi dubbi. Colomoni nel periodo in cui si è messo a disposizione qua a Torino è entrato, a parte che è entrato immediatamente nelle cose juventine in maniera anche abbastanza da protagonista importante, cosa non scontata da subito, poi ha avuto un periodo diciamo così di ambientamento successivo. Nel complesso l'impatto è stato assolutamente positivo, quindi Colomoni sarebbe un upgrade anche dal punto di vista dello spessore, un giocatore che rispetto, senza nulla togliere, a Jonathan David al Lille ha un passo in più. È vero che al Paris Saint-Germain ha giocato poco, però a livello di esperienza internazionale eccetera eccetera, Francia, Tottenham eccetera eccetera, è un giocatore che ha qualcosa in più di Jonathan David, senza nulla togliere al canadese, però mi sembra che la questione sia oggettiva. Non abbiamo parlato di Openda perché io lo do già, non dico in uscita, già lontano a giugno. È un giocatore su cui Spalletti ha puntato poco. Perché? Perché a un certo punto ha capito che non era quello di cui aveva bisogno e che tra i due Jonathan David gli poteva dare un pochino di più. Quindi ha sempre privilegiato Jonathan David, ma non per capriccio, semplicemente per caratteristiche tecniche, fisiche. Tra i due, nessuno dei due era esattamente l'attaccante che aveva in mente, che voleva Spalletti, ma tra i due Jonathan David era più vicino a quell'identikit e allora gioca Jonathan David. Discorso diverso, poi quando rientrerà, speriamo già dalla prossima col Sassuolo, Vlahovic a disposizione, sarà lui il titolare, ma in questo momento si fa di necessità virtù e quindi non c'è l'attaccante ideale, benissimo, gioca quello più vicino per caratteristiche e dunque Jonathan David. Openda è stato preso in considerazione da Spalletti, all'inizio un po' di più, poi sempre un po' di meno, poi per scampo di partita, poi è diventata la terza, quarta, quinta, forse sesta scelta dell'attacco. Come mai? Ve lo dico in maniera abbastanza netta, senza troppi giri di parole. Dicevo prima, non è le caratteristiche che vuole Spalletti, e soprattutto è un attaccante che fatica nel gestire il pallone, nel controllare il pallone, nel fare quello che dovrebbe fare un punto di riferimento offensivo della Juventus in questo momento. Quindi Openda, poco spazio. Openda bocciato, Openda in uscita. In uscita cosa vuol dire? È che andrà via. La Juventus dovesse venderlo, non andrebbe mai, mai, mai a incassare né i 44 e passa che ha speso, ma neanche i 44 togliendo la cifra di ammortamento. Quindi non ti conviene venderlo, cara Juve. E quindi cosa succede? Lo darai in prestito, ti toglierai, tra virgolette, l'ingaggio, non lo venderai sperando che faccia una buona stagione, una mezza buona stagione, qualcosa di interessante, insomma, da poterlo poi eventualmente vendere o alla squadra che ce l'ha in prestito o altrove. Questa è la prospettiva bianconera in questo momento. Attenzione, perché ci sono tante situazioni in ballo, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, piccolo recap, però tanti giocatori che potrebbero tornare, che non rientrano. Il rischio di Openda è che faccia poi la fine di Arthur. Situazione diversa, valutazione ben diversa, ingaggio più o meno, però anche Arthur è stato un giocatore che, a fronte di una valutazione monstre, ci ricordiamo, scambio con Pjanic eccetera eccetera, la Juventus poi non poteva vendere. A parte che non avrebbe trovato nessuno a quelle cifre, ma neanche la metà di quelle cifre. E quindi ha dovuto iniziare a girarlo in prestito, 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 prestito. Situazione che potrebbe riproporsi un po' più in piccolo, però più o meno le dinamiche sono quelle proprio con Openda. 44 milioni non sono noccioline, non sono neanche i 90, gli 85 per Arthur, però sono comunque una cifra che la Juventus dovrà gestire. Questa cifra, Openda, come Nico Gonzalez, altri giocatori che forse rientreranno, forse saranno riscattati, chi lo sa, Douglas Luiz, insomma, è un mercato, come abbiamo già detto, forse già in settimana, in divenire, che la Juventus dovrà essere molto brava, e i suoi dirigenti dovranno essere molto bravi, a gestire in base alle situazioni che si verificheranno. Quindi, Nico Gonzalez cosa succede? Riscattato o no? Riscattato benissimo, tanto non faceva parte dei piani. Non riscattato, vediamo cosa farne. Spalletti, ti piace Nico Gonzalez? Sì, allora rimane, oppure lo diamo via in prestito, oppure questo, oppure quell'altro motivo. Ma capite bene che ad oggi è una situazione ancora molto, molto non delineata, con tanti giocatori in dubbio, alcuni che potrebbero rientrare, alcuni no, e alcuni che magari saranno in uscita, ma anche sulla base di chi e quanti saranno riscattati o meno. È un mercato delicato da gestire, questo. Molto, molto delicato, con tante situazioni varie ed eventuali che dovranno essere valutate caso per caso, settimana a settimana, da qua alla fine del campionato. Magari, non lo so, l'Atletico decide di riscattare qualcuno l'ultima settimana, e tu fino all'ultima settimana non sai se quello sarà riscattato o no. Il peso a bilancio comunque lo devi valutare, se rimane o se va via. Cioè, insomma, situazioni molto molto delicate da gestire. E quindi, in questo senso, in quest'ottica di mercato molto incerto, come vi abbiamo raccontato e vi continueremo a raccontare, perché non credo che si risolverà nelle prossime 2-3 settimane, questo possibile scambio Kolumani Jonathan David potrebbe regalare, se non altro, una plusvalenza. Una plusvalenza anche importante, perché l'hai preso a parametro zero. Se lo vendi a 20-25, ti sei fatto una plusvalenza molto pulita di 20-25 milioni. E in più vai a risparmiare l'ingaggio. Quindi può diventare interessante. In questo senso puoi andare poi quel che puoi compensare andando poi a investire su Kolumani. Investire a livello di, sicuramente, di stipendio, poi devi capire in quale misura e con quale formula eventualmente può arrivare a Torino. Prestito? Acquisto definitivo? Chi lo sa? È tutto in mano a Campos e al PSG, che dovranno, sono loro che devono decidere. In base a come si muoverà e cosa farà il Paris Saint-Germain, capiremo molto meglio. Intanto Kolumani, la domanda che vi faccio è se vi piace, se e lui può essere l'attaccante. Cioè, ve lo immaginate l'anno prossimo? Io sto andando un po' su ipotesi, sondaggi e magari previsioni, ma un attacco della Juventus per la prossima stagione con Kolumani e Vlahovic vi piace, vi soddisfa, vi fa impazzire, o pensate che non sia all'altezza? Secondo me è un buon attacco, ragionando anche sulle altre di Serie A. Beh, l'Inter potenzialmente, poi dipende se stanno tutti e due bene, se rimarranno entrambi, però Lautaro e Thuram hanno qualcosa in più di loro due, ma non vedo tanti altri attacchi superiori a quello formato da Vlahovic e Kolumani. Chiaramente, se Vlahovic sta bene, ci auguriamo che rientri e non esca più per la prossima stagione, non credo proprio. secondo me se la gioca l'Inter, che è un passo sopra, ma le altre no. Neanche chi ha fatto mercato a gennaio come la Roma con Malen, neanche, non so, l'Atalanta che ha preso Raspadori, neanche il Milan, che non ancora sta facendo fatica a gestire Leao, a inserire Fulkrug, non ha Gimenez, non so dove è finito. In questo momento, secondo me, se ti presenti ai nastri di partenza di Serie A con una coppia d'attacco, chiaramente poi ti manca anche il terzo, il quarto, bisogna capire Openda va via o no, Jonathan Davy eventualmente va via, quindi ti serve comunque un altro a supporto di questa coppia, non puoi andare a gestire una stagione intera con due attaccanti veri di ruolo centravanti. Capire anche Milik cosa ne sarà, adesso sta rientrando, è rientrato, rimane o non rimane, è integro o non è integro, questa è un'altra piccola ma anche grande punto di domanda che ci si fa per la prossima stagione, perché tu hai bisogno di almeno due attaccanti di livello, ma poi ti serve qualcun altro che ti regga la baracca quando uno dei due non c'è. Magari non giocherai con due attaccanti in contemporanea, però questa esperienza, questa Serie A, questa stagione ti ha insegnato che almeno due attaccanti buoni, buoni, forti, forti ne hai bisogno per andare a gestire campionato sicuramente, eventualmente anche la Coppa Europea, la Champions, è quello che ci auguriamo. Quindi per me è una coppia interessante, ben calibrata, con probabilmente entrambi che sono quel tipo di attaccante che vuole Spalletti. Forse più Colomoni di Vlahovic, se devo dire, proprio parlare a livello di caratteristiche. Però se ci pensate un attimo, anche vederli giocare entrambi dal primo minuto, insomma, non sarebbe male. Io fossi Spalletti mi andrei a inventare qualcosa di diverso, avessi a disposizione questi due giocatori, stiamo ragionando coi se e coi ma, però è giusto farlo, avendo questi due l'anno prossimo, per me, vi dico già subito, un tridentino con loro due più Yıldız non mi spiacerebbe. Oppure stessi giocatori, insomma, posizioni leggermente diverse, loro due davanti e Yıldız sulla tre quarti. Pensateci un attimo, non è male, eh? Se consideriamo solo il reparto offensivo, inserendo anche il Diz, per me forse a livello dell'Inter anche superiore, questi tre giocatori qua, dico. Sui due attaccanti vince l'Inter. Sui tre, inserendo anche il Diz, la Juve ha un boost di qualità con il Turco che insomma in poche altre squadre hanno. Posso allargare il discorso anche all'Europa, certo, senza considerare Real Madrid, Bayern, eccetera, eccetera, che per me oggi sono inarrivabili, però ecco, seconda fascia europea, secondo me la Juventus è lì con questi tre. E poi ci vuole chiaramente un centrocampo all'altezza, un portiere all'altezza, una difesa che secondo me con Bremer, una volta che ritrova gli automatismi, le distanze e le abitudini, diventa assolutamente all'altezza. Insomma, non è male. Se ragioniamo insieme su quello che può fare e dove può andare una Juve così. Non lo so, sto facendo dei ragionamenti sul mercato, su chi può arrivare, chi andare via. Cavalchiamo la suggestione lanciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà qualche altra operazione, qualche vero e proprio trasferimento in essere. Al momento si parla di idee, perché siamo a marzo, di suggestioni, quindi è ancora molto presto. Però, ragazzi, questo momento, se mi dite Colomoni, io vi dico di sì. Saluti da Palermo, ci scrive Santi. Piuttosto che Colomoni, tenterei di portare a Torino Marcos Thuram. Eccolo qua, lo sapevo. Lo sapevo che si andava a pescare Marcos Thuram. Perché? Perché rispetto a Lautaro, nelle ultime settimane, forse negli ultimi mesi, un pensiero, non la Juve, dico in generale, sull'uscita di Thuram c'è stato. Io non so quanto poi ce l'abbia l'Inter, quanto ce l'abbia il giocatore o quanto sia magari una suggestione nell'aria che non si verificherà. Però in questo momento, ecco, rispetto ad altri attaccanti decisamente più saldi, come ad esempio Lautaro, ma non soltanto, Thuram potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. C'è da capire, uno, se è una volontà del giocatore e quello ti cambia. Due, l'eventuale prezzo che può fare l'Inter per la cessione di un giocatore che secondo me ti cambia il volto della squadra. Cioè, tu prendi Thuram, lo metti in qualsiasi squadra di Serie A, secondo me ti fa la differenza. Milan, Napoli, Juve, Atalanta e via dicendo, Bologna eccetera eccetera, anche Como, c'è un giocatore che ti fa la differenza in una squadra, non ti porta una squadra da magari dal quarto posto al primo, però ti fa la differenza. Titolare fisso, 15 gol te li fa, forse anche un po' di più, gioca bene, è uno che può giocare da solo all'occorrenza, non è proprio il suo, ma può giocare da solo, può giocare con una seconda punta, lo vedrei benissimo con Vlahovic in quel caso. È chiaro che sarebbe un ulteriore upgrade rispetto a Colomani, è un upgrade al quadrato, non quadrado, al quadrato rispetto a Jonathan David o Pendama, questo è evidente. Io non credo che ci siano le possibilità di portarlo alla Juve, dico molto sinceramente, e soprattutto se fossi l'Inter, se mi chiedesse anche il giocatore di uscire, magari lo accontenterei, ma sicuro non lo destinerei a una diretta concorrente. Quindi sì, però vai all'estero, sì, però vai in Premier, vai in Liga, vai dove vuoi, ma non stare qua. Ecco, questa sarebbe la mia idea. Poi bisogna vedere, se l'Inter lo cede, eventualmente la cifra. Io non so che cifra puoi chiedere per Marcus Thuram in questo momento. Per me, vedendo quello che ha speso la Juve per Openda e quello che sarebbe stata disposta la Juventus a spendere per Nesiri, Mateta, eccetera, per me siamo sui 70 milioni. Così sto andando a spanne e magari mi sbaglio, però siamo sui 70 milioni. Cifra importante che non so se la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto, ma non so nemmeno se l'Inter sarebbe disposta a vendere la Juve. Quindi stiamo facendo dei discorsi molto ipotetici e poco concreti, ma è normale che sia così quando si parla di mercato. Sappiamo che le certezze a marzo stanno a zero. Buon pomeriggio Alberto, non mi aspettavo questo City. Mi sa tanto che l'era Guardiola è finita. Apriamo una parentesina, giustamente perché Terry ci stuzzica sull'argomento, e quindi anche in Inghilterra non sei la sola Terry, ma ci sta chiedendo se forse Guardiola ha perso il tocco magico, perso la bacchetta magica. Perché? Perché se vi ricordate 2022-23 treble con la vittoria della Champions League, e lì cosa vuoi dirgli se non chapeau? Anno successivo ha vinto il campionato, la Premier League, e ha vinto poi il mondiale per club più un'altra coppetta minore, insomma, quindi anche lì ha fatto il suo. Però è da due stagioni che il Manchester City sta facendo fatica, non vince trofei importanti, quindi è chiaro che Manchester City è il Community Shield, magari non lo so, però non vince il campionato e non vince la Champions, e soprattutto se è uscito agli ottavi di Champions. È chiaro, se becchi il Real è più facile uscire, però a fronte degli investimenti e soprattutto delle aspettative che c'erano su una squadra che ha ambizioni ben diverse rispetto a Juve, a Inter eccetera, due stagioni così, con delle uscite di scena un po' così dalla Champions, e il fatto di non riuscire a portare a casa il titolo, ad oggi come dicevo sei a 9 punti dall'Arsenal che ha una partita in più, però comunque sei a 9 punti dalla prima in classifica, al secondo posto, chiaro, però sei sempre a 9 punti, diventa un po' complicato da gestire. Chissà cosa succederà, chissà se il City continuerà a riconfermare, ad avere fiducia in Guardiola oppure no. Abbiamo visto come è finita qualche settimana fa, forse mesi fa, tra il Chelsea e Maresca. Chissà se in questo momento viene rimpianto, vedendo anche come è uscito di scena il Chelsea. Chiaro, becchi il PSG è come beccare Real Madrid, puoi uscire anche agli ottavi. Però, insomma, non lo so se qualcuno in casa Chelsea magari qualche domanda se l'è fatta, qualche rimpianto ce l'ha avuto per come è stata gestita l'uscita di Maresca, che rimane secondo me un allenatore che se la può giocare. Se la può giocare, se l'è giocata al Chelsea, forse non fino alla fine, però se la può giocare ad alti livelli e per grandi trofei. Allora, sono le 14.30, quindi noi torniamo tra poco con, insomma, il mercato in fiamma, soprattutto il mercato degli attaccanti. Siamo ancora alle fasi iniziali, però è giusto ragionarci, è giusto capire anche di cosa bisogna la Juventus e cosa può succedere, perché ci sono veramente tanti, tanti scenari aperti. Con i vostri messaggi, i vostri vocali, le coordinate le conoscete, scriveteci se Colomoni vi basta, se volete Marcus Thuram, se preferite qualcun altro e se secondo voi Vlahovic dovesse rimanere può fare la differenza nella prossima stagione.
Radio Bianconera, nati per vincere.
L'ora della vecchia signora.
Eccoci, ben ritrovati, 14.35. Ieri faceva caldo, oggi fa freddo, domani farà tiepido, non lo so, vediamo. Anche il meteo rema contro. E comunque, io ve lo dico, ve l'ho già detto ieri e lo ribadisco, veder giocare gli altri in Champions dal divano, non lo so. Non è qualcosa a cui eravamo abituati. Purtroppo bisogna riabituarsi alle sane vecchie abitudini. Ad oggi, purtroppo, è da un po' di tempo che la Juventus è sul divano e guarda gli altri a giocare la Champions, arrivare agli ottavi, arrivare in semifinale, a vincere la Champions, cosa a cui non eravamo abituati, ragazzi. Solitamente stavamo lì e si competeva e si cercava di arrivare fino in fondo. Vabbè, che vi devo dire? Allora, ci scrivono i nostri ascoltatori, tra un po' ascolteremo, sentiremo il nostro ospite, ma prima, giustamente, perché no? Perché no? Perché non dare priorità ai nostri ascoltatori che ci scrivono? Continuiamo il messaggio di Terry intanto, perché parlavo di Guardiola, ho preso la tangente, adesso torniamo a bomba. Queste operazioni di mercato le capisco poco, si torna su Colomoni, ok, quando la scorsa stagione era già alla Juventus, sì, ma in prestito, purtroppo lì non hai veramente margine. Se una volta che si conclude il prestito è stato bello arrivederci, o metti sul piatto una proposta, un'offerta che il PSG accetta, altrimenti il PSG ti dice ciao bello e quindi lo manda al Tottenham, e quindi poi devi non tratti chiaramente col Tottenham, tratti sempre col Paris Saint-Germain, ma diventa tutto un po' più complicato. Continuo e chiudo il messaggio di Terry. Alla fine abbiamo risparmiato niente, Open da 40 milioni, comunque David fuori dalla Juventus farà bene. Un abbraccio Terry. È un po' questo luogo comune che i giocatori poi quando escono, o prima con Mainz fenomeno, poi arriva la Juve fatica, poi magari lo cedi e diventa di nuovo un fenomeno, una roba quasi difficile da giustificare e da spiegare. Non sempre così, però chissà. Terry, grazie a te e un abbraccio a te come sempre. Allora, Zirkse non sarebbe male, scrive Gianluca. E zitto zitto, abbiamo già due nomi qua nel nostro prontuario, che sono la nostra messaggistica. Uno è Marcus Thuram, che secondo me è più un'utopia, a meno che non sia Thuram a dire Inter, io voglio andare alla Juve, punto. Allora lì cambiano le cose. Ma se non è così, e non credo sia così, l'Inter non te lo vende e Thuram o rimane all'Inter, magari con un adeguamento, incentivo, eccetera, eccetera, o magari va altrove. È difficile, la vedo molto difficile. Poi nel calcio può succedere di tutto e nel mercato soprattutto. Però la vedo molto difficile. E poi l'altro nome è Zirkzee, che invece, a differenza da Marcus Thuram, è assolutamente un profilo più in linea con i parametri juventini. Forse non è l'attaccante con le caratteristiche ideali per Spalletti, però da affiancare a Vlahovic a me non spiacerebbe nulla. Gioca e non gioca, non sta facendo i solchi per terra come si dice in questi casi allo United, però insomma non è uno di quegli attaccanti per i quali ti possono chiedere 100 milioni e non ha sicuramente un ingaggio fuori dai paletti della Juventus, quindi è un nome che io terrei. Poi, come sempre accade, no, sempre no, ma come spesso accade, il mercato è ciclico, quindi sappiamo che Zirkzee è stato un nome già accostato alla Juventus in diverse sessioni di mercato. Metti che, non lo so, non va in porto Colomani, metti che in uscita David invece va, può essere una buona opzione. Io me la tengo lì, ma ce la portiamo nel taschino. Allora, Giacomo da Turks, il problema, bomber, è chi paga lo stipendio di Openda? Noi fino adesso, poi a giugno vediamo, però al momento noi, trovare uno che se lo prende in prestito e che gli paghi lo stipendio, secondo me non è complicato. Trovare uno che se lo compri a 40 è impossibile, ve lo dico adesso, impossibile. Se lo trovate, vi faccio un applauso e vi stringo la mano. Stringo la mano invece al nostro primo ospite di giornata, primo e unico, perché alla fine poi non si può neanche esagerare, ma che ospite, Filippo Bonsignore del Corriere. Ciao Filippo, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio.
Piacere averti qua. Intanto abbiamo letto con molta molto piacere l'intervista di questa mattina del direttore Ivan Zazzaroni a Il Diz. C'è qualcosa che ti ha stupito? C'è qualche passaggio che hai detto ma non lo sapevo, non me l'aspettavo? Ha dato l'impressione, non so se sei d'accordo, di un ragazzo con la testa sulle spalle, con un obiettivo in testa che è sempre stato la Juventus da principio, e con l'idea di diventare poi una stella assoluta, se già non lo è qua a Torino.
Sì, direi questo, diciamo, non è una sorpresa perché conoscevamo un ragazzo, chiaramente,
certo,
che avesse la testa sulle spalle, che fosse un ragazzo a modo, lo si era già capito, e quelle sue parole sono state la conferma, perché chiaramente lui dice piano con i paragoni del Piero, del Piero è una leggenda, io certo, il mio idolo, ma giustamente ha fatto storia a sé, io devo ancora fare tutto, cioè sono parole importanti, concetti chiari, concetti significativi, anche quello del il suo amore per la Juve, la scelta della Juve, no? Sempre,
sì, sì, sì.
Ho sempre avuto fiducia qui, ho sempre sentito la fiducia della società, dei compagni, dell'allenatore, quindi sulla scelta anche, no, di rinnovare, è stata molto forse più automatica di quanto ci siamo anche immaginati noi, magari, no, con i passaggi della trattativa, che per sì, carità poi sono appassionanti, sono il succo del mercato, del racconto anche nostro, no? Però è una bellissima chiacchierata in cui appunto si scopre un personaggio vero, un calciatore, il calciatore futuro su cui la Juve ha deciso, ha scelto di costruire, di metterlo come pietra angolare del futuro, della Juve del futuro, e chiaramente non potrà che essere così.
Ovviamente. Sì, sì, sì. Poi l'impressione che ho io, non so se ce l'hai anche tu, ma credo di sì, vederlo giocare, ok, in campo ha ragione Spalletti, è un alieno, ma anche fuori dal campo, lì non abbiamo grossi punti di contatto, però da quello che vediamo, come si comporta, da quello che dicono, no, i diretti interessati dalle interviste, mi sembra un ragazzo che incarna proprio gli ideali della Juventus, e non a caso ha quella maglia lì con quel numero, e non a caso è stato rinnovato, e non a caso è stato poi scelto come uomo copertina, leader e insomma è punto di riferimento, come dicevi giustamente tu, della Juventus oggi ma anche in futuro. Credo che meglio di lui forse in questo momento in casa Juve non ci sia nessuno per essere l'uomo facciata di questa squadra.
Ma è chiaro, l'età sicuramente aiuta a farne un trampolino di lancio verso il futuro, ma sì, sono le sue qualità anche personali, oltre che tecniche.
Certo.
Il fatto tecnico non lo discutiamo, chiaramente, non siamo noi certo a doverlo scoprire adesso, anzi, sarà tutta una scoperta ulteriore di quello che potrà fare, perché chiaramente se il punto di riferimento di tutto il mondo Juve, no, è del Piero, sì, cioè del Piero Illich, è giusto, no, è chiaro, è naturale anche. Uh-huh. Lui del Piero è stato il suo idolo di quando era bambino, è cresciuto nel suo vita, adesso gioca con la sua maglia, è ovvio, no, che è tutto scontato, è tutto il paragone normale, è altrettanto giusto la sua presa di posizione, il suo punto di vista.
Sì, dice, sì.
Lui è una leggenda, è stato quello che è stato, io devo ancora scrivere quasi tutti i capitoli della mia storia, e questo è il modo più importante di porsi secondo me,
è giusto,
è chiaro che la Juve meglio di lui non c'è del volto del futuro, è chiaro, gioventù, qualità, classe, gol che fa sognare i tifosi, e tutte le maglie che i ragazzini hanno in giro hanno il suo numero 10 praticamente, no?
Sì,
90,
sì, sì.
Difficile
che ti prendi Open Da, effettivamente, tra i due.
Parliamo sulla Croce Rossa, chiaramente, però è chiaro che il destino è quello del numero 10, della maglia venduta sulle spalle dei ragazzini quando vanno al parco a giocare, quindi è chiaro, no? E questo, ed è giusto, la Juve ha fatto la scelta migliore che potesse fare, secondo me.
Sì.
In questo passaggio, anche mettere appunto un rinnovo così con questa eco, giustamente, come è stato, come poi sarà e dovrà essere anche, secondo me, anche quello di Spalletti, poi, chiaramente. Perché se dobbiamo guardare poi nel tutto il resto della questione, ma fermiamoci solo a Illich, meglio di così la Juve non poteva fare, ha fatto quello che doveva. Ecco.
Sì, anche per evitare tentazioni o interferenze che sappiamo che poi capitano, quindi anche se il giocatore ha la testa sul collo, la volontà di rinnovare, poi sai, t'arriva, non lo so, t'arriva una squadra estera e ti dice: senti, ma perché non vieni da noi, ti offriamo il doppio, ti offriamo 12 milioni, allora lì, anche se vuoi la Juventus, un minimo ci ragioni, no?
Ma chiaro, ma poi il giocatore è quello, è chiaramente della caratura che ovviamente tale da finire sotto i radar, sotto le attenzioni dei club, che siano Real Madrid, che siano Barcellona,
certo,
che siano Arsenal, che siano il meglio dell'Europa che ci può essere. Ovviamente la Juve in questo momento non è a livello di questi grandi club, lo è stata fino a pochi anni fa, quando ha fatto due finali di Champions in 3 anni,
sì,
adesso non è a quel livello lì,
no.
Ci tornerà, immaginiamo che possa tornarci con un lavoro di programmazione e di rinascita, di ricostruzione, di ripartenza, chiamiamola come vogliamo, no? che sta portando avanti il club, ma chiaramente avesse dovuto bussare alla porta uno di questi club con un pacchetto di milioni a tre cifre, un ingaggio a doppia cifra per lui, le riflessioni, ma sono anche sarebbero state anche naturali, perché sì, giustamente sì, in un passaggio storico come questo la Juve, ma l'Italia in questo momento non siamo più, no?
No, nelle condizioni di poter
esatto, il punto di arrivo o di trattenere, no? Prima eravamo il punto di arrivo per tutti, sì, adesso siamo, diciamo, punto di partenza, transito magari, mm-hmm, poi invece se riusciamo, ecco, questi sono i momenti in cui trattenere calciatori di questo tipo, allora sì, sono, questi sono colpi di mercato a prescindere, ecco, sì, non è che ne prendi uno nuovo, ma tieni il migliore che hai, esatto, e lo blindi, è già tutta un'altra cosa.
È vero. A proposito di migliore, dei nostri ascoltatori si chiedevano se Marcus Thuram magari andrà via a fine stagione, che non so se è il migliore, ma sicuramente tra i migliori dei nerazzurri, e non so se ci può essere qualche spiraglio per la Juventus. Io ho detto di no, però chiedo a te. E poi ti chiedo, l'anno prossimo, è difficile dirlo adesso, ma come ti immagini l'attacco della Juventus? Con il Diz trequartista e davanti Vlahovic insieme a Kolumani, Vlahovic insieme a Jonathan David, Vlahovic insieme a Mr. X, oppure magari non Vlahovic?
No, direi Vlahovic sì, direi sì, certamente, sì, direi no Thuram, ma magari poi sarò smentito, ma no per il semplice fatto che non credo che l'Inter voglia rafforzare la Juve.
Esattamente quello che ho detto io. Quindi...
onestamente, ma semplicemente il motivo proprio più facile da pensare. Poi il mercato ci ha detto che le cose impossibili poi diventano possibili, sì, quindi non ci stupiremo di sicuro poi. Farete riascoltare questa mia registrazione,
esatto, e ti prenderemo per i fondelli,
giro, chiaramente, esatto, e questo è scontato, lo mettiamo già in conto. Non credo appunto David, assolutamente, mm-hmm, non credo assolutamente Openda. Potrebbe essere Kolumani sì, perché la mm-hmm Juve ha provato per mesi a prenderlo in estate, non c'è riuscita, non ha voluto, non si è, sì, alla fine ben capito, ci ha riprovato a gennaio, non è riuscita, sì, e secondo me alla terza, al terzo tentativo, secondo me potrebbe andare al traguardo, anche perché il giocatore non so se abbia cambiato opinione, non credo che da gennaio a giugno possa cambiare opinione, no, a meno che gli si presenti chissà cosa, magari le squadre di cui sopra, no, che magari, certo, possono tentarlo, potrebbe essere sicuramente per me Vlahovic, ripartire da Vlahovic sicuramente una cosa molto importante ed è una scelta giusta, ed essendo stata caldeggiata da Spalletti, secondo me è ancora più significativa, perché un giocatore in fiducia che riparte in fiducia con un allenatore che lo mette al centro subito, che l'ha messo già prima, l'ha messo appena,
sì,
arrivato,
e lo rimetterà appena tornerà,
appena tornerà, e io direi che anche perché se dobbiamo considerare, e ritorniamo al punto di prima, mm-hmm, le disponibilità economiche, allora per fare un colpo di mercato alla Vlahovic, del peso di Vlahovic, della caratura di Vlahovic, di un grande attaccante servono X milioni.
Esatto.
La Juve non ha solo l'attaccante da sistemare, solo il reparto offensivo da sistemare, ha tante altre cose da fare in estate, che possono partire dal portiere, come non essere anche il portiere, ma sicuramente difesa e centrocampo meriteranno un maquillage più o meno ampio, quanto più o meno ampio lo deciderà poi, mm-hmm, il quarto posto o meno, chiaramente, perché con le risorse della Champions a disposizione tutto si può fare di più che ovviamente senza, sì, quindi hai già in casa un cannoniere, hai già in casa un centravanti che ti ha sempre garantito bene o male i gol e che può partire con la mentalità giusta, con la grande fiducia, con la consapevolezza, con il fatto di essere al centro di un progetto, uh-huh, e secondo me è un passo interessante. Chiaro, dovrà essere completato l'attacco. Immagino che Boga possa essere riscattato, immagino, mm-hmm, che con Seisao ovviamente resti, non vedo Zegrova, non vedo appunto David né Openda, sì, e quindi ovviamente già abbiamo detto tre persone da eventualmente cedere e quindi da compensare con eventuali entrate, già siamo solo all'attacco, poi dobbiamo pensare al centrocampo,
esatto,
poi dobbiamo pensare al centrocampo e poi bisogna parlare anche della difesa e poi magari anche del portiere, quindi il lavoro è titanico secondo me che aspetta, mm-hmm, la dirigenza in estate, non vorrei appunto essere nei loro panni per quanta cosa ci sono da fare, per quante mosse devi alla fine poi, esatto, azzeccare, no?
Sì, 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 e quante variabili, perché poi giocatori che saranno riscattati oppure no, prestiti che rientrano oppure no, e da lì dipende anche tanto, perché se ti rientra Nico Gonzalez oppure no, cambiano le cose.
Sono anche 30 milioni che ballano lì, 20, esatto, Rotti che ballano da Douglas Lewis, e quindi c'è un quarto posto ancora da sistemare,
esatto,
quindi lì sono 70-80 milioni che ballano, e quindi ovvio, parametri zero, sì, tutti i nomi che si sono fatti, Senesi, Goretzka, benissimo, giocatori che sarebbe ovvio che però a zero sì, ma devi pagarli, perché essendo a zero la corsa si fa quanto ingaggio mi dai di più, e quindi banale, no? Quindi ci sono dei parametri da rispettare, c'è un fair play finanziario della UEFA da rispettare, sono mille variabili che il club dovrà rispettare e dovrà far quadrare, soprattutto oltre che rispettare dovrà far quadrare tutti gli incassi. Il puzzle è complicato, è chiaro, le prime tessere di questo puzzle sono importantissime, perché se il rinnovo di Ilic, il rinnovo di McKennie, Locatelli in arrivo, la firma pure per lui,
Vlahovic magari,
ne abbiamo appena parlato, e
Spalletti,
magari, quasi Spalletti soprattutto, e già il quadro si sta piano piano componendo, poi appunto la conferma di quelli che devono essere naturalmente confermati in squadra, e quindi il Bremer e compagnia, non è che non facciamo tutto l'elenco, sappiamo, l'abbiamo detto prima, quelli che sono in uscita, però appunto il resto è da fare, e il mercato ovviamente non è che c'è solo la Juve sul mercato che cerca i giocatori, che li vuole vendere, li vuole comprare, ci sono centinaia di squadre in tutta Europa, e quindi la missione è molto complicata.
Molto molto complicata, vedremo come si dipanerà, insomma, la squadra al completo, quella del mercato Juve, almeno a livello dirigenziale, no? Con l'arrivo di Ottolini ormai tutti i ruoli sono coperti, quindi mi aspetto qualcosa in più anche rispetto agli ultimi mercati, anche perché, e qua ti saluto, insomma, negli ultimi due anni, allargando il discorso, non sono arrivati giocatori da Juve, non sono arrivati giocatori che ti fanno la differenza, in realtà guardando anche la rosa e la squadra non sono arrivati praticamente titolari se non Kalulu, ed è anche uno spunto di riflessione importante.
Kalulu e Thuram, sì, Thuram sì, sono di quelli azzeccati, mi viene da immaginare Boga adesso come di riparazione, è chiaro che però è la sorpresa, la classica sorpresa, e gli altri o non hanno reso o hanno fallito completamente. Basta solo parlare di Miners, David e Openda,
e abbiamo già chiuso il discorso,
e già sono centinaia di milioni, quindi
esatto. Sì, speriamo di continuare a spendere per un po' meglio di quanto fatto. Filippo, è stato un piacere, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci sentiamo presto e buon lavoro e buona giornata
a voi.
Ciao. Filippo Bonsignore ai nostri microfoni Corriere dello Sport e Corriere Torino. Allora, continuiamo con i vostri messaggi, perché incalzavo su attacco, mercato in generale. Ci scrive Santi, parlo di Marcos Thuram nella consapevolezza che potrebbe essere solo un sogno, e quindi è realista, il nostro Santi, non è che dice arriva sicuramente Thuram, però giustamente quando si parla di mercato si può anche non avere limiti, consapevolmente dire è difficile, è impossibile, però magari se ci sono dei margini, chi lo sa. Mi ricordo anche 2018, anche un certo Cristiano Ronaldo era impossibile, ve lo ricordate? Ma figurati, possibile, impossibile. Poi era un'altra Juve, con un altro potere d'acquisto, con un'altra dirigenza e con un altro fatturato, va detto. Però in quel momento, per quella Juve, Cristiano Ronaldo sembrava off limits, e invece poi è arrivato. Quindi, non lo so. È giusto essere realisti, e come dice giustamente Santi, essere consapevole che in questo momento Thuram è più un sogno che una pista. Però sul mercato, come detto, mai porsi limiti. Però con un po' di realismo non lo vedo particolarmente felice. Non credo che per l'Inter sia incedibile, sì, assolutamente, però quel che dicevo prima, e lo ribadisco, l'Inter se lo cede, lo cede, ma non lo cede alla Juve, non lo cede al Napoli e non lo cede tantomeno al Milan. Vista l'esplosione dei giovani attaccanti, Esposito, Bonnie, eccetera, eccetera, sono d'accordissimo su tutto, assolutamente, però secondo me non ci sono i presupposti per la Juve. È un peccato, perché secondo me Thuram sarebbe il cacio sui maccheroni di Spalletti, però no. Competevamo per la Champions, è vero, ma sono 30 anni che non la vinciamo. Nikos, mi hai ferito, perché per me la Champions è una ferita aperta, immagino per tutti, però pensare che sono 30 anni che non vinciamo la Champions, intanto siamo fortunati ad aver visto l'ultima, io immagino anche tu e gli altri che sono più o meno nostri coetanei, mi spiace molto per i ragazzi un po' più giovani, magari degli anni 90 in poi, che non hanno visto, o magari non se la ricordano perché avevano 3 anni e non hanno visto la Juve vincere la Champions. È qualcosa che stride un po' con la tradizione, la storia e tutto quel che volete. Dobbiamo accettare il fatto che siamo una realtà prettamente nazionale, scrive Nico.
Per quanto riguarda l'Europa, siamo mediocri, anche come storia. E non ti devo dare ragione, purtroppo, nonostante ci siamo andati molto vicini varie volte, nonostante una storia di finali perse che io quando ci penso mi vengono i brividi, però è vero, però è vero. Però purtroppo è tutto vero e non bisogna far finta di nulla e non bisogna neanche cercare di sotterrare la realtà. Purtroppo la Juve in Europa ha sempre avuto un grosso problema, da Magath in poi praticamente, e purtroppo anche i pochi successi che sono arrivati, uno di questi non lo si può considerare neanche un successo per i motivi che conosciamo molto bene. Allora, io direi di, abbiamo qualche vocale da sentire, direi di iniziare a ascoltare qualcosa e rispondiamo.
Buonasera, sono Carlo.
Ciao,
Mariano.
Ciao Carlo. Guarda,
Colomoni e Vlahovic sarebbe un bel attacco. Ma sì, io l'attacco che farei per la Juve, secondo me, Thuram e Vlahovic sarebbe...
grazie.
In Italia sarebbe stratosferico. Te che ne dici? Grazie.
Allora, ti rispondo subito, immediatamente. Thuram Vlahovic sarebbe il top in Italia e se l'andrebbe a giocare con, forse non il Real Madrid... Forse non il City, eccetera, eccetera, però sarebbe forse al quinto, sesto posto in Europa, secondo me. Se ragioni solo sui due attaccanti, due attaccanti di peso così, sei il quinto, sesto, settimo posto in Europa. Quindi sì. Però da un lato è giusto sognare, dall'altro cerchiamo di essere realisti. Secondo me Thuram è un po' oltre le possibilità in questo momento della Juventus e soprattutto anche le idee dell'Inter, perché come detto lo può anche cedere, non è scontato, lo può anche cedere, ma non lo cederebbe sicuramente alla Juventus. Marotta, ragazzi, non è nato l'altro ieri, lo conosciamo bene, su queste cose Marotta insomma è uno che ha un'esperienza infinita. Errori o sottovalutazioni di questo tipo io non gliel'ho mai viste fare, sono sincero, sia da quando era qua o quando è andato all'Inter, quindi non credo che succederà mai. Ecco, ad esempio Zirkzee mi sembra un nome più papabile, Colomoni sicuramente più papabile, Thuram in questo momento lo mettiamo come sogno destinato a rimanere tale, però è giusto che voi vi esprimiate, è giusto che anche si pensi alla Juve ideale, e magari nella Juve ideale c'è Thuram, magari nella Juve ideale c'è Carnesecchi, poi non è detto che arrivi, però è giusto anche che un tifoso ragioni su quello che gli darebbe più soddisfazione vedere. Al prossimo anno, se mi dite Carnesecchi, Thuram e non lo so, un centrocampista di alto livello di Tonali, vi dico perfetto. Da lì a fare in modo che arrivino ce ne passa tanto, 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 tanto. Altro vocale da sentire, sentiamo. Vocale?
Alberto,
ciao Sascha, t'avevo riconosciuto.
Allora, io non vedo problemi per il mercato, nel senso, andare in Champions o non andare in Champions
cambia, te lo dico,
ci cambia la vita.
Bravo.
Cambia tanto, sì. Cambia tanto, ok? Però, allora, se rinnova Vlahovic,
sì,
abbiamo già il centravanti,
chiaro.
E allora,
però non abbiamo,
io andrei a cercare Davis dell'Udinese come secondo attaccante.
Ok, Davis,
che costa molto meno di Colomoni.
A sicuro.
A quel punto Openda va in prestito, Davis si vende, avendolo acquistato a zero non dovrebbero esserci problemi. E ecco, se va in Champions, per quanto riguarda il centrocampo, si dà la caccia ai vari Bernardo Silva, Goresca, eccetera. Se non va in Champions, è chiaro che io non faccio il dirigente, però a quel punto bisogna cercare dei colpi che rinforzano ugualmente la squadra per poter comunque giocare per vincere il campionato. Colpi, diciamo, tra virgolette, alla Thuram per età e forza. Poi il ruolo, se è più un regista o uno che si inserisce, che c'ha il gol, questo non lo so. E poi investirei sul portiere, investo. Se c'è da prendere Carnesecchi, investo su Carnesecchi, o se no un portiere d'esperienza
comunque, so, di alto livello. Grazie, ma... Sasha. Quindi Davis, che non è un brutto nome, bisogna capire se ci sono possibilità di uscita, però sì, è un buon nome, non è a livello di Colomoni, però anche secondo me interessante e meriterebbe un approfondimento, soprattutto se rimane Vlahovic come capo dell'attacco, allora hai bisogno di un vice, potrebbe esserlo. E poi il portiere, sicuro, il portiere non puoi andare avanti così, ve lo dico in maniera molto sincera. Alessio da Bollate, chiudiamo proprio col suo intervento, prima di salutarvi, non è d'accordo sul fatto che in Europa la storia della Juventus sia mediocre. Purtroppo lo dicono i dati, se andiamo a guardare il numero di finali, il numero di Champions vinte, soprattutto come le hai vinte, soprattutto una, stride un po' con la storia, la tradizione e soprattutto le possibilità che hai avuto. Poi è comunque la seconda in Italia dopo il Milan, che ha una storia europea diversa, però ragazzi, quel che volevo dire è che in Europa la storia della Juventus non è a livello di quella nazionale. Cioè in nazionale hai dominato per sempre praticamente, e in Europa hai fatto molta molto più fatica. Noi ci salutiamo, un minuto dopo le 15 arriva Frank, rimanete con noi, ciao.
L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.